Benvenuti a Check-in, pronti a partire? Curiosità, suggerimenti e trucchi per i viaggiatori di Web Radio 8. Viaggio più lussuoso del mondo? È un pacchetto inverosimile della Six Star Cruises, agenzia turistica inglese. 4 mesi per visitare i luoghi più belli del pianeta con sole 8.000 sterline al giorno, per un totale di circa $1 milione. Il tutto in crociera, a bordo della Silver Whisper. Si visitano 28 paesi, tra cui Nuova Zelanda, Polinesia Francese, Malesia, Maldive e Mauritius. Si soggiorna nella Royal Suite di 90 metri quadrati con 2 camere da letto, 2 bagni, bar privato, 2 verande e zona pranzo. Gli ospiti hanno a disposizione uno chef che prepara i menù ideati per loro e ad attenderli a terra solo Rolls Royce con driver personale e alloggi nei migliori hotel. Chicche anche a livello culinario, dal prezioso caviale di beluga fino al tè di Hong Pao che costa 2.000 sterline al chilo. I trasferimenti da una parte all'altra del viaggio sono effettuati ovviamente con un jet privato. Torniamo alla realtà, anche se parliamo sempre di mete da sogno. TripAdvisor ha pubblicato infatti la classifica delle migliori spiagge, in Italia, in Europa e nel mondo. Sentiamo il portavoce per l'Italia, Lorenzo Brufani. Cosa dicono i milioni di utenti TripAdvisor?
Noi ogni anno come TripAdvisor organizziamo un sondaggio a livello mondiale per chiedergli quali sono le spiagge più votate e quindi questo meccanismo premia le recensioni spontanee dei viaggiatori, quindi in base al numero di volte in cui una persona nomina una spiaggia questa sale in classifica. Quindi abbiamo premiato 180 spiagge in tutto il mondo e abbiamo selezionato quelle, le top 25 a livello mondiale, quelle europee e quelle in Italia. Partirei dall'Italia, dove per il secondo anno si è confermata una spiaggia molto bella, che è quella di San Vito Lo Capo in Sicilia, a riserva dello Zingaro che è a 2 passi da Palermo, e poi c'è un po' il trionfo diciamo delle regioni meridionali, quindi al secondo posto Villa Simius in Sardegna, Otranto in Puglia, Vieste, e invece appaiono anche in classifica 2 spiagge che diciamo sono magari meno belle da un punto di vista estetico come Cattolica e Riccione, ma molto apprezzate dai turisti, soprattutto non italiani, che vengono tutti gli anni nel nostro paese.
Quindi significa che i criteri sono molti, cioè non è solo la bellezza.
Sono liberi, nel senso che è la bellezza del web, quindi non è solo la spiaggia più bianca o il mare più trasparente, ma è quanto una persona giudica attraente una spiaggia da tutti i punti di vista, anche nel fatto dei servizi, anche dal punto di vista della gente che la frequenta. Quindi questo è importante chiarirlo proprio per far capire l'importanza di come una spiaggia, che non è solo da un punto di vista naturalistico, ma anche dalla qualità dal punto di vista del servizio.
Ecco, invece in Europa che succede?
In Europa ha vinto una spiaggia molto bella che è in Turchia, che è Oludeniz, che è una bellissima spiaggia, una punta spiaggia bianca, e qui diciamo che l'Italia non se l'è cavata molto bene, perché la Turchia e la Spagna sono le nazioni con il maggior numero di spiagge. Questo forse è un po' anche una indicazione importante per il futuro, dove magari l'Italia viene conosciuta molto per le città d'arte, quindi Venezia, Firenze, ma ancora poco per le proprie spiagge, quindi si conosce l'Italia ma non ancora le proprie bellezze, quindi questo ci deve invitare tutti a promuovere in maniera più mirata, più efficace, anche queste perle italiane che poi invece via web non vengono così viste, perché ricordiamo che solo il 30% dei viaggiatori di TripAdvisor sono italiani, quindi è una grande finestra sul mondo per tutti i nuovi turisti come i cinesi, i brasiliani e gli australiani. Quindi invito tutti, come dire, a votare ancora di più le spiagge italiane su TripAdvisor.
Restando in Europa, Turchia e Spagna la fanno da padrone, c'è una spiaggia portoghese al 6° posto e poi al 4° posto c'è Bournemouth, una spiaggia del Regno Unito. Che cos'ha di speciale questa spiaggia? Perché il Regno Unito un po', insomma, colpisce nella top 10.
Ma quello probabilmente ha ragione, perché è la grande numero di turisti e di inglesi che usano TripAdvisor. Un turista su 2 inglese prima di andare in vacanza, soprattutto all'estero, viene dall'Inghilterra, quindi dimostra la grande popolarità di TripAdvisor in Inghilterra e anche negli Stati Uniti. Questo è confermato anche se vediamo le prime 25 spiagge a livello mondiale, dove vince Turks and Caicos, che è nei Caraibi, seguito da Aruba, che è sempre nei Caraibi, poi c'è il Messico, la Giamaica e poi ci sono gli Stati Uniti. Quindi questo vuol dire, come dicevo prima, l'importanza di una maggiore visibilità del turismo italiano, delle spiagge italiane nella community più grande del mondo. Parliamo di 60 milioni di recensioni, ogni minuto ci sono 40 recensioni su TripAdvisor, quindi sta diventando una grande finestra e noi dobbiamo esserci e difendere al meglio la reputazione e la visibilità delle nostre meraviglie.
La top 25 delle spiagge più belle al mondo, lei ne citava alcune, le prime, insomma il podio abbiamo visto che è caraibico, comunque centroamericano, poi che succede?
Poi c'è comunque il Messico con Cancun, c'è Boracay nelle Filippine che è un posto fantastico che è ancora poco conosciuto in Italia, ma se voi andate a vedere su internet è cliccatissimo, e poi c'è appunto Cuba con Baratero, ancora di nuovo la Turchia, l'Egitto, quindi manchiamo di fatto solo noi, quindi da un punto di vista proprio di volumi assolutamente spero che il prossimo anno l'Italia possa entrare non solo nella top 25 ma addirittura magari nella top 10.
Restiamo su TripAdvisor per avere qualche rapida dritta sulla vincitrice italiana, San Vito Lo Capo. Innanzitutto per dormire. In base alle recensioni, al primo posto tra gli hotel c'è il 3 stelle Helios. Tra le pensioni vince invece Modus, Camere e Relax. Per mangiare, la community consiglia la pasticceria Capriccio, al primo posto in classifica pur non essendo un ristorante. In a German beer with a Cuban cigar in the middle of Paris with a Dominican bar. Great head on her shoulder, she probably studied abroad. She transferred to Harvard from King's College in March. She says that I'm her favorite cause she admires the art. Michelangelo with the flow, Picasso with the bar. She's well put together like a piece by Gershwin. Renaissance style, tonight is picture perfect. So smile and pack your bags real good, baby, cause you'll be gone for a while. Una curiosità che diventa passione, poi si trasforma in sfida personale e infine diventa un'esperienza da condividere con gli altri. Questo sembra essere il deserto per Carla Perrotti, documentarista milanese e record woman, che in 20 anni ha esplorato in solitaria i deserti di tutto il mondo e ha da poco pubblicato il libro Lo sguardo oltre le dune. Come nasce questa passione per il deserto e quest'idea poi di tradurre la passione per il deserto in imprese così incredibili?
Ma è nato direi tutto per caso, perché è stato forse il deserto a cercare me, non è stato il contrario. Sono quegli strani casi nella vita in cui a un certo punto ci si accorge che succede qualcosa, che la vita cambia e subisce delle svolte. Così è stato per me quando ho incontrato il deserto tanti anni fa. Ho percepito che questo luogo era molto particolare, un certo fascino, quindi la voglia di percorrerlo a piedi non è nata come impresa ma come curiosità. Poi sono diventate imprese che ovviamente sono stati tutti record mondiali, e da lì poi continua il mio percorso nel deserto adesso con questi viaggi desert therapy.
Possiamo ricordare agli ascoltatori le imprese più estreme, quelle che ti hanno fatto meritare dei riconoscimenti, dei record?
Sì, sono stati tutti record, nel senso che ho attraversato a piedi da sola 5 deserti in 4 continenti, quindi il deserto del Tenere in Niger nel 91, il Salar de Uyuni in Bolivia nel 94, nel 96 il Kalahari in Botswana, nel 98 il deserto del Taklimakan in Cina, e poi ho concluso nel 2003 col deserto australiano Simpson Desert. E a seguito di questo poi ho attraversato ancora a piedi una parte del deserto libico, la Cacus, per portare un messaggio di pace, mi era stato chiesto dai libici nel 2008, e sempre nel 2008 l'ultima impresa, questa volta però condivisa con Fabio Pasinetti, atleta non vedente col quale ho attraversato il deserto bianco in Egitto.
Ma come ci si prepara ad attraversare da soli il deserto a piedi? Come ci si prepara fisicamente, psicologicamente? Quali sono gli aspetti più difficili che magari sfuggono a chi non ha mai compiuto una cosa del genere?
Beh, c'è un grandissimo lavoro di preparazione, naturalmente ci vogliono circa 2 anni a preparare un'impresa, quindi lavoro sui materiali che vanno studiati, fatti apposta, gli sponsor mi forniscono i materiali che però loro testano, studiano, eccetera, prima, tutto in funzione della leggerezza, perché considera che tutto quello che mi serve per sopravvivere devo mettermelo nello zaino, e i miei zaini pesano mediamente dai 24 ai 25 kg, quindi molto pesanti. Poi vabbè, l'allenamento fisico fondamentale, ho un preparatore atletico che mi segue, Franco Nava, col quale ho preparato tutti i miei deserti, quindi è importante la preparazione fisica, perché va fatta anche in funzione del tipo di terreno poi che mi troverò ad affrontare, che può essere dune, quindi salite e discese, piuttosto che terreni piani come per esempio in Bolivia. E poi vabbè, il discorso psicologico fondamentale, però difficile da, come dire, preparare prima. Qua non si può in palestra allenare la mente a quello che succederà in un deserto, e quello bisogna giocarselo un po' sul campo, un po' con l'esperienza, un po' anche con, se vogliamo, con la fortuna, ma soprattutto con il pensiero positivi, quindi mai pensare che possa succedere qualcosa, che possa andare storto qualche cosa, affrontare il deserto con grande semplicità, con grande umiltà, quindi accettando le regole di questo luogo, che sono sì molto severe, però mi hanno insegnato i nomadi, sia i Tuareg che i Bushimani, con i quali ho attraversato appunto una parte dei miei deserti, che se il deserto lo si ama, a sua volta lui amerà me, quindi mi aiuterà in qualche modo ad andare avanti. Così è sempre stato.
Ti sei mai trovata di fronte dei pericoli reali? Hai mai avuto veramente paura?
Ma la paura vera è sempre quella di non trovare l'acqua. Il deserto, quella è l'angoscia di ogni passo, e mi è successo di soffrire la sete in Calari quando l'acqua non riuscivo a trovarla, perché capisci, il discorso dell'acqua è molto delicato, nel senso che nel mio zaino posso trasportare l'acqua per un giorno, massimo due, poi o la trovo o me la devono lasciare. In alcuni deserti il mio team di supporto mi ha predisposto dei rifornimenti che poi io potevo raggiungere grazie al GPS, mi davano le coordinate la sera con la telefonata, l'unica telefonata che avevo al giorno, perché io con loro non ho mai contatti, non ci si incontra mai durante le imprese, sono lontani decine e decine di chilometri da quanto sono lontana io, però appunto se non c'è acqua loro vanno avanti, mi lasciano dei rifornimenti che poi io col GPS posso raggiungere, e la sera quando ci sentiamo alle 7 con l'unica telefonata che posso avere col telefono satellitare, mi danno le coordinate appunto di questi rifornimenti. Quindi il discorso pericoli esiste, quello dell'acqua è, come dicevo, la paura vera, e poi ci sono le variabili che possono essere costituite dall'incontro magari con degli animali. Mi è successo in Australia, mi è successo in Calari, gli unici deserti davvero pericolosi da quel punto di vista, dove c'è di tutto, dai serpenti, scorpioni, in Calaria addirittura i leoni, le iene, cioè tutto è possibile, però se, ripeto, se si rispetta questo luogo e gli abitanti di questo luogo, difficilmente succede qualcosa. Io ho avuto incontri molto ravvicinati con animali pericolosi, ma nessuno di loro ha mai pensato di farmi del male. Quindi insomma molta attenzione, naturalmente sì, conoscenza anche delle loro abitudini, ma poi rispetto, questo è, credo che sia la cosa dovuta a un ambiente naturale così, così importante, quello del deserto.
Che cos'è la Desert Therapy?
Ma Desert Therapy semplicemente è un prolungamento di quello che è stato il mio percorso nel deserto. Dopo tanta solitudine ho deciso di condividerlo con Fabio, appunto maratoneta cieco, e mi è sembrato giusto farlo con una persona affetta da un handicap così grave. Quando ho visto che Fabio, nonostante non abbia potuto vedere questo deserto meraviglioso che era il deserto bianco in Egitto, ne è uscito cambiato, trasformato, mi sono detta: allora è vero, il deserto è magico, riesce a cambiare l'animo delle persone, non solo il mio. E così è nato questo progetto, che consiste nell'accompagnare nel deserto persone di qualsiasi tipo, di qualsiasi età, persone normali, per conoscere, per trovare quelle emozioni che io ho trovato sempre in tutte le mie esperienze. E sta succedendo qualcosa di fantastico, perché sono ogni volta le persone cambiano, cioè cambiano i visi, cambiano le espressioni, cambiano gli atteggiamenti. Sono già 3 anni che mi dedico a questa attività e ogni volta mi sorprende vedere quanto il deserto riesce a fare. Sono in partenza per il Marocco con un nuovo gruppo ed è veramente, non vedo l'ora di tornarci, perché ogni volta è una soddisfazione enorme vedere quanto queste persone stiano bene nel deserto. Si cammina a piedi, abbiamo una carovana di cammelli che ci accompagna, però per 4 giorni siamo nel silenzio assoluto, niente macchine, nulla che possa disturbare questa atmosfera, e quindi possiamo goderci i suoi silenzi, i suoi cieli stellati, questi ambienti che ogni volta cambiano, ogni volta riescono a sorprendermi come se fosse la prima volta. L'esoterapia è veramente una realtà che mi sta dando tantissimo e sta dando molto anche appunto a chi decide di venire. Ripeto, è per tutti.
Per chi volesse provare, la durata media e il tipo, diciamo, di sistemazione, tra virgolette, insomma, si dorme in tenda ovviamente?
Sì, per 4 notti dormiamo nelle tende nel deserto, sì certo. Campi che si spostano ogni volta, per il resto dormiamo in alberghi anche molto confortevoli, perché scelgo sempre gli alberghi migliori. Desert Therapy deve essere anche una... qualcosa che fa star bene, no? Non si deve soffrire. E quindi si cammina alcune ore al giorno, in genere al mattino, e si arriva a questi campi tendati e lì poi ci si rilassa durante il pomeriggio, si mangia bene, abbiamo un cuoco che cucina benissimo, quindi è tutto molto controllato, nel senso comunque abbiamo un telefono satellitare per i collegamenti, io sullo zaino ho un rilevatore di posizione in modo che chi è a casa può seguire il nostro percorso, che viene poi pubblicato sul mio sito, quindi dal sito si può benissimo vedere il percorso che facciamo in quei giorni e seguirci appunto passo dopo passo.
Per saperne di più sulla Desert Therapy basta visitare il sito di carlaperrotti.com. C'è chi vi saluta, buon viaggio da Paola Fusco.